Allora, continuando il brano di stamattina su Matteo 16, adesso passiamo all'episodio del rinnegamento di Pietro, no? Più che il rinnegamento, del fatto di non accetta. Allora, il brano ve lo leggo brevemente. Gesù cominciò a spiegare, e in altri, per esempio in Marco, è insegnare. Non è mai semplicemente a dire, no? Quindi a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, dei capi, dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Questa è la prima volta che Gesù annuncia la sua passione. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore, questo non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Normalmente ci si ferma qui quando si parla dell'annuncio della passione e della, diciamo, di questo rimprovero che Gesù fa a Pietro. Ma il testo invece bisogna leggerlo andando avanti, perché quello che Gesù dice dopo non fa che estendere a tutti il rimprovero che fa Pietro. E continua. Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Infatti, quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della propria vita? Perché il figlio dell'uomo sta per venire nella gloria del Padre suo con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Va letto fin qui. Faccio un piccolo intermezzo per spiegare questo del che senso ha guadagnare il mondo intero e poi perdere la tua vita, no? Una volta, lì nella liturgia, c'era davanti una signora un po' anziana, no? Si metteva sempre al primo banco. Allora, per far capire questa cosa, va bene, io sono un uomo molto ricco, firmo un assegno 100 milioni di euro e poi te lo do, quanto? Io se no proprio da buttare via. L'unica condizione è: appena lo tocchi tu muori, tu lo prendi. Allora, nella chiesa, no. Cioè, l'esempio di Gesù: cosa serve avere tanti soldi se nel momento in cui li prendi tu muori? Chi li prende? A dire la verità, una volta ho fatto questa domanda e c'era una mamma che era incasinata per i suoi figli e dice: «Io li prendo se vale il principio di eredità, così passano i miei figli». Però ho dovuto dire: «No, qui non c'entra l'eredità». Questo per dire, no? Questo esempio vi dice subito che gli esempi del Vangelo sono molto molto vivaci. Siamo noi che li interpretiamo, non so, un po' sulle nuvole. Però provate, tanti soldi, fanno gola, tu li tocchi e muori, li prendi? Allora, ritorniamo noi, potremmo farci questa prima domanda: perché Gesù sceglie questo momento per rivelare il mistero della sua passione? Già vi dicevano che questo racconto è posto più o meno al centro della narrazione evangelica, sia di Marco che di Matteo. Ma, come spiegavo anche stamattina, avendo ottenuto da parte di Pietro la confessione della sua identità di Messia, tu sei il figlio di Dio, il figlio del Dio, no, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, no? Allora noi possiamo intendere le cose così: Gesù ha preso così sul serio la dichiarazione di fede di Pietro che ha deciso: allora stammi a sentire, tu mi hai confessato così e sei beato. Ricorda che quel Cristo, il figlio del Dio vivente, si manifesterà così e annuncia la passione. Quando Pietro, non accettando questa cosa, dice: non ti accada mai, secondo voi che cosa è avvenuto nel suo cuore? Normalmente noi spieghiamo, no? Lui era molto attaccato al suo maestro, quindi immaginare che il suo maestro finisse male, era così attaccato che non volevano. Ma voi sapete che i Vangeli non sono affatto sentimentali, non ci sono mai affermazioni di questo genere, cioè di legami di questo tipo, mai. Che cosa deve essere successo nel cuore di Pietro perché non accettasse questa rivelazione di Gesù dopo la proclamazione, no, della beatitudine, della confessione della fede? E potremmo spiegare le cose in questo modo. Pietro, come tutti gli altri apostoli, hanno aderito a Gesù in seguito alla presentazione di Giovanni Battista di quel profeta, no? La predicazione di Giovanni Battista annunciava la venuta del regno di Dio, quindi la venuta del Messia. Loro, quando aderiscono a Gesù, sanno che aderiscono al Messia. Quando lasciano tutto per seguire il Messia, scatta una cosa di questo genere: bene, noi abbiamo lasciato per essere compagni del Messia, noi avremo anche la gloria del Messia. Vale a dire, se il Messia ristabilisce il regno di Dio, premia i buoni e distrugge i cattivi, noi faremo parte di quelli che reggeranno questo regno. Noi saremo i compagni del Messia nella sua gloria di Messia. A questo punto Gesù rivela che il Messia non accede a quella gloria come pensavano loro, ma accederà a tutt'altro, a tutt'altra sorte. Allora Pietro dice: ma se il Messia va a finire male, di noi che ne sarà? Cioè, praticamente, in questa non accettazione della passione è in gioco quello che il suo cuore viveva come compagno del Messia. Da questo punto di vista, provate a seguire Pietro lungo tutta la narrazione del Vangelo, già vi aveva accennato, no? Fino alla fine, pensate per esempio nel racconto di Giovanni, quando Gesù cerca di spiegare la sua persona come il pane disceso dal cielo. Alla fine, dopo questa discussione, no, continua che c'è tra Gesù, i discepoli, Gesù e la folla, voi sapete che la folla scompare, i discepoli, come dire, se ne vanno via, e Gesù dice: volete andarvene anche voi? E Pietro, che aveva capito come gli altri discepoli e come la folla, però dice: non ho capito un accidente, eppure sento che tu hai parole di vita eterna, ci sto, non capisco un tubo, ma ci sto. A un certo punto, per esempio, Pietro dice, quando Gesù ha detto no, è come se fa presagire che seguendolo ci sarà come una ricompensa, no? E Pietro domanda: ecco, noi abbiamo lasciato questo, cioè i beni, la casa, no? E cosa avremo? Quindi di nuovo, non tanto un dubbio, ma quando noi seguiamo il Signore, ma questo avviene anche per noi, quando noi seguiamo il Signore, ogni tanto noi scopriamo che seguiamo il Signore per interesse. Noi non accettiamo volentieri che seguendo il Signore ci dà una bastonata in testa. Noi volentieri non accettiamo. Però in pratica tante volte avviene così. Allora, quando arriva la bastonata, noi facciamo come Pietro. Prima diciamo: no, non succede mai. Però quando succede, scappiamo? No. Fa male la bastonata. Però ci sto. E continuiamo. Sempre così, no? Fino al famoso tradimento di Pietro. Però non dovete leggere, per esempio, il tradimento di Pietro come, come dire, un codardo, no? Non so se voi provate a ritornare a quell'episodio. Guardate che Pietro è stato molto coraggioso a entrare nel, come si chiama, nel pretorio, no? E quando risponde alla, sapete che lui vorrebbe solo, come dire, sgusciare via, non è che ha intenzione di rinnegare Gesù, però la cosa come suona? Non che lui vuole rinnegare. È così quando noi facciamo i nostri peccati, mica vogliamo andare contro il Signore, però in pratica andiamo contro. Allora, ci sono poi tanti particolari del Vangelo. Io ogni tanto vi racconto la successione degli eventi, perché il Vangelo va colto proprio nel complesso della sua narrazione, se no noi non capiamo mai cosa si riferisce a noi. Se voi non leggete tutti i vari passaggi, voi come fate a riferire il Vangelo a voi? Ecco perché ogni tanto no, aggiungo. Comunque, torniamo a questo punto. Pietro vuole la gloria dell'essere compagni del Messia. E quando vuole la gloria, guardate che non è un vanesio, non è un cretino, perché lui ha lasciato davvero tutto, cioè lui ha proprio creduto. Eppure Dio non si fa vincolare da nessun nostro interesse, nessuno. Allora, quando Gesù riprende ed estende a tutti il rimprovero che dà a Pietro e parla del rinnegare se stessi, anche qui non interpretate noi dobbiamo rinunciare a noi stessi, come se fosse una cosa in assoluto. Allora, pensate per esempio alla contraddizione. Gesù è venuto a portare vita abbondante. Quando noi rinunciamo a noi stessi, abbiamo il senso che la nostra vita è mortificata. Non è così? E come mettete insieme le due cose? Come fate? Allora, il rinnegare se stessi vale soltanto in rapporto al mistero di Dio, che in Gesù si fa prossimo a noi per la potenza del suo amore. Quello che ci sta sotto è: noi non avremmo bisogno di rinnegare noi stessi se potessimo rifiutare la prospettiva mondana, la logica mondana. Rinnegare a se stessi vuol dire cambiare, proprio non sposare la logica del mondo, perché il mondo non può conoscere i segreti di Dio. Anche qui, guardate la contraddizione. A noi si dice: non dovete amare il mondo, non è così? Poi non so bene cosa intendiamo, ma più o meno tutti capiamo. Ma quando si deve dire che Gesù è inviato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per i suoi figli, si dice è inviato al mondo, e in altre espressioni è inviato per amare il mondo, al quale mostra il regno che viene, no? La salvezza. Cioè, contemporaneamente ci si chiede di rinunciare al mondo e di amare il mondo. Allora, a noi si chiede di rinunciare alla prospettiva mondana che ci vincola, che ci impedisce di accogliere i segreti di Dio. Se il segreto, diciamo quello centrale, quello più, come dire, più bello, no? Che Gesù è venuto a mostrare, è il fatto che con la morte in croce rivela la grandezza dell'amore del Padre per noi, se questo è il segreto, questo non può essere colto con nessuna logica mondana, perché il mondo non accetta questo modo di agire. Pietro deve, come dire, andare verso Gesù e dire: no, non ti succeda. Pietro è sincero in questo, perché ancora lui non conosce qual è il segreto di Dio. Lui sa che ha scelto quel profeta come Messia, ma non sa ancora qual è il segreto che quel Messia rivelerà. Allora, la rinuncia a ogni prospettiva mondana è la condizione per accogliere il mistero di Gesù, che sulla croce rivela lo splendore dell'amore del Padre. Se noi non riuscissimo a cogliere questo segreto di Gesù nel rivelare sulla croce la grandezza dell'amore del Padre per noi, guardate che ogni rinuncia che facciamo è cretina, perché noi non progrediremo per le rinunce che facciamo, ma solo se le rinunce che facciamo ci faranno accedere al segreto di Gesù. In sé rinunciare non serve a nulla. Difatti, se voi rinunciate, concependo la rinuncia come fosse un'opera meritoria, ma voi proprio come spirito, come dire, non testimoniate questo amore e questa gioia che viene dal segreto di Gesù, la vostra rinuncia parla solo di voi e non di Dio, ma ciò che parla di noi non parlerà al cuore di nessuno. Vi rendete conto? Quando il testo dice cominciò a spiegare oppure a insegnare, Vuol dire che noi, proprio perché siamo impastati dalla logica del mondo, non possiamo cogliere il segreto di Gesù così, tac, istintivamente. Noi dobbiamo essere istruiti, noi dobbiamo venire accompagnati, noi dobbiamo, come dire, prestare ascolto all'invito che ci viene da Dio, da Gesù, dalle scritture, no? Per accedere ai suoi segreti. La stessa cosa vale quando Gesù dice: chi non porta la sua croce e non mi segue non è mio discepolo, oppure altre volte non è degno di me. Allora, ricordate, voi potete vivere bene o male, nel senso di, non so, tipo, volete fare quel che volete nella vita, fate, come dire, volete avere tutti i piaceri del mondo, cercateli, viveteli, sappiate che prima o dopo la croce la dovete portare. Che voi viviate bene o viviate male, la croce tocca ogni uomo, se non altro perché dovete morire, se non altro. Allora, il portare la croce non è legato alla, tipo, noi dobbiamo soffrire per il Signore. La vita è piena di sofferenze, che tu creda o no al Signore, è piena. L'invito di Gesù non è semplicemente a portare la croce, ma a portarla in modo che noi godiamo il frutto, cioè il poter accedere al segreto rivelato da Gesù, che è sempre quello della sua, come dire, della manifestazione, no? Della grandezza, dell'amore del Padre per noi. È quello che arriva al cuore e che pacifica il cuore. Allora, il portare la croce non indica tanto o semplicemente la fatica del vivere, ma indica come far frutto della fatica del vivere, come far frutto del fatto che io mi impegno a osservare un comandamento. Non è la semplice osservanza del comandamento che vi porta a Dio, ma il fatto di osservarlo per essere in comunione con Dio, per accedere alla comunione con Dio, per accedere al suo, io nel mio linguaggio è per accedere al suo segreto. Così, seguire Gesù non vuol dire semplicemente fare quello che dice, ma vuol dire essere partecipi di questa rivelazione sua fino a viverla nel concreto della nostra vita. E qui vengono bene tutti gli esempi, sempre uguali, che vi porto, no, della, quando uno mi pesta i piedi, quando uno, come dire, no, tipo mi offende. Allora, lì vedete, quando il cuore reagisce, reagisce come Pietro, dice: no, non ti succeda, lontano da te. Oppure il figlio dell'uomo dovrà patire per poter rivelare la grandezza dell'amore. Allora, quale logica il cuore è disposto ad accettare? Quella mondana o quella, diciamo, spirituale, quindi quella di Gesù? Lì lo vedete bene? In teoria noi non facciamo mai problema, noi scegliamo sempre la logica di Gesù, perché abbiamo già aderito a lui come a colui che è capace di portare salvezza, a colui che riempie il cuore. Ma nelle condizioni pratiche della nostra vita, noi non è che siamo così, così disposti. Allora, ogni volta è in gioco che logica sposi, che logica segui. Dove vuoi arrivare? Vuoi essere come Pietro, che vuole la gloria del Messia? Oppure, come dice Gesù a Pietro, stammi dietro se vuoi essere partecipe dei miei segreti? Questo è ciò che avviene costantemente nella quotidianità della nostra vita. Se dovessimo tradurre queste espressioni di Gesù rinnegare se stessi, portare la propria croce, seguirlo. Nel linguaggio dell'Antico Testamento, come potremmo esprimerlo? È quello che Dio chiede, il servirlo, chiede al popolo di servirlo. E anche qui noi abbiamo, non so, come un'idea molto strana del servire Dio, servire i fratelli. Per noi il servizio è sempre in ragione come di una generosità che ci si richiede, in modo, no, da osservare il comando di Dio. Per noi non scatta che il servizio di Dio, il servizio dei fratelli, è in ragione della capacità di godere della comunione con Dio e di quella, letizia che ci fa essere al di sopra di ogni afflizione, perché tutto dipende da Lui e tutto può portare a Lui. Il servire è collegato a un senso di gratitudine e di letizia. Ma noi stentiamo a cogliere questo, perché non ci siamo ancora aperti. Siamo come Pietro, abbiamo riconosciuto Gesù Salvatore, ma non ci siamo aperti ai suoi segreti. Quando Gesù nell'ultima cena si rivolge ai suoi apostoli, non usa quell'espressione "non vi chiamo più servi, ma amici"? Allora, nel linguaggio dell'Antico Testamento, essere servi corrisponde al linguaggio del Nuovo Testamento, essere amici. Chi sono gli amici? Oh, chi sono? Oh, chi sono? Nel linguaggio, gli amici sono coloro che conoscono i segreti del padrone. Non quelli che si comportano bene, quelli che... No, sono coloro che conoscono i segreti del padrone. Allora, quando Gesù dice "non vi chiamo amici perché vi ho fatto conoscere ciò che il Padre ha detto a me". Allora, il segreto è legato a questa manifestazione della grandezza e dell'amore del Padre per tutti, che in Gesù risplende, e dove? Sulla croce. Così sono da collegare i brani. Allora, la sottolineatura che risalta da tutte queste espressioni è che noi dobbiamo imparare a custodire il cuore nella sua promessa e a godere della sua rivelazione, se no la vita non torna, non diventa bella né desiderabile. E non dovete aspettare che la vita vi faccia tante carezze per dire che è bella, perché se aspettate questo avete ancora la logica mondana e non gusterete il segreto di Dio. Non gustando quel segreto, il cuore non ha accesso alla gioia. E siamo da capo. Allora, quell'altra espressione che vi ho già commentato, mi pare in una omelia, no? Quella di Paolo, che scrivendo ai Galati, e siamo al capitolo 6, versetto 14, "quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo del quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo", va inteso a partire da questo racconto dell'annuncio della passione, per essere partecipi dei segreti del Messia. Allora, rispetto all'amore rivelato dall'alto, che noi impariamo a cogliere seguendo il Signore Gesù, guardandolo crocifisso per noi, ecco il valore della la croce, no? Non c'è nulla nel mondo che meriti la preferenza. Quando voi date preferenza a qualche cosa che viene dal mondo, voi abbassate il valore di questo, diciamo, chiamiamolo, di questo segreto di Dio, che però è l'unico che corrisponde ai desideri profondi del cuore. E allora, seguendo questa espressione di Paolo, non c'è nulla in me che può trovare adeguato compimento a partire dal mondo. Ma noi non siamo tanto convinti. E questa incertezza, diciamo, questa perplessità che noi abbiamo, è la stessa di Pietro, che ha accettato il Messia, ma non è disposto ancora a godere del suo segreto. E avrà bisogno di un lungo tragitto. Noi uguale. Altro collegamento che può essere utile è che quando Gesù rimprovera Pietro e gli dice vai dietro a me, stamattina vi dicevo, fondamentalmente è non darmi suggerimenti, quindi non starmi davanti, stammi dietro, ma si riferisce anche alla rivelazione di Dio sul Sinai a Mosè. Quando, dopo il peccato del vitello d'oro, dopo che Mosè ha ottenuto, intercedendo per il popolo, accesso ancora al Signore, gli chiede, voglio vedere la tua gloria, voglio sapere chi sei, voglio vedere chi sei. E viene detto, tu non puoi vedermi di volto, perché quel volto sarà solo il volto di Gesù. Però gli dice, mettiti, no, nell'incavo di una roccia, io passo, tu mi vedrai di spalle. Questo vedere Dio di spalle e star dietro vuol dire questo. Ogni comandamento che noi accettiamo di praticare, per noi è la rivelazione di un aspetto del volto di Dio, per noi. Di tanto noi rifiutiamo la pratica del comandamento, di tanto vogliamo metterci davanti a suggerire a Dio quel che deve fare. Quindi quello dello star dietro è legato, è l'unica possibilità che noi abbiamo di entrare nel segreto di Dio che ci può essere rivelato solo praticando, solo accogliendo, dando fiducia al suo comandamento che esprime l'amore suo per noi. E la cosa bella è che quando la liturgia cita questo passo, in genere aggiunge un testo di Geremia e quello che, diciamo, nei salmi, non è solo in un salmo, in varie parti, noi spesso esprimiamo così, per esempio, il tuo amore vale più della vita, non mi ricordo più in che, basta cercarlo, oppure a te si stringe l'anima mia. Allora, il tuo amore vale più della vita, è legato a chi non rinnega se stesso, chi non prende la sua croce e mi segue, non è degno di me, cioè non entrerà, non sarà reso partecipe del mio segreto. E poi forse può anche aiutare questa osservazione che penso che si può notare proprio nella vita pratica, no? Per esempio, nel rapporto fraterno, quando non so, tra di noi, no? Non so, uno fa una battuta, fa come un appunto, no? Noi vediamo subito se ognuno di noi reagisce sulla difensiva, cioè che è come se teme sempre di essere punto, no? Reagisce sulla difensiva. Voi pensate che gode una vita piena, che è bello contento? Cioè, chi, diciamo, deve difendersi, ma non proprio perché è attaccato, proprio come una battuta, oppure per un accenno, no? Chi si deve difendere non gode mai vita piena. Allora, quella frase, no? Chi vuol salvare la propria vita la perde, dovete leggerla. Chi la vuol difendere non ce l'ha piena. Se noi abbiamo bisogno di difenderla, vuol dire che non l'accogliamo dal Signore. Allora, la vita che si vuole difendere risulta fasulla, risulta vuota. Mentre la vita, quella desiderabile, è soltanto quella donata, cioè presa da Dio e a nostra volta riconsegnata. Pensate per esempio al Salmo, in questo l'ho citato, il Salmo 62, quando dice: tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne. Non esprime l'anelito del nostro cuore questo? E quando nella giornata uno mi pesta i piedi, vale ancora? Di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne? Allora, nel concreto delle situazioni, noi tendiamo sempre a preferire i nostri pensieri a quelli di Dio. Quando la liturgia, no, come dire, proclama questo brano dell'annuncio della passione, fa leggere come prima lettura un passo di Geremia, là dove dice: mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre. Però il profeta continua, dato che questa cosa gli ha procurato fastidi incredibili, gli ha reso la vita faticosa, insopportabile, gli ha reso come dire, la vita difficile. A un certo punto uno dice: ma chi me la fa fare? Ma vada a farsi benedire, mi ha giusto da solo. Però continua, perché dice: no, non penserò più a lui, basta, me ne sbatto l'anima. Però, ma nel mio cuore c'era come un fuoco ardente, mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Invece noi condividiamo col profeta quel basta, ma vado a farsi benedire, non voglio più impicciarmi. E invece quello del fuoco ardente, mi sforzo di contenerlo, ma non potevo, per noi diventa come languido, languido, così rarefatto che non c'è neanche più. Allora noi fin troppo bene riusciamo a contenere quel fuoco, lo mortifichiamo, lo spegniamo e neanche più ne sentiamo la presenza. Ed è per questo che non riusciamo a liberarci dal bisogno di difenderci. Ma così facendo ci impediamo di accedere al segreto di Gesù. E il cuore non può trovare gioia. Questo mi sembrano i collegamenti che penso possono essere utili per ciascuno, poi ognuno poi li applica nella sua vita, no? Per ciascuno, per cogliere questa dimensione di Pietro, che è la nostra. Abbiamo aderito al Signore Gesù, ma siamo disposti a entrare nei suoi segreti? Pietro ha fatto una lunga strada per arrivarci, e voi pensate di farlo, tac? Anche noi dobbiamo fare una lunga strada. fino a ricevere come Pietro, adesso so che mi ami e mi testimonierai, quando Gesù gli predice il martirio. Ma è alla fine del Vangelo però. E non so se voi avete notato, tutte le volte che negli Atti degli Apostoli viene messo in risalto la figura di Pietro, sembra una specie di testimonianza proprio dell'Apostolo, cioè di Pietro, è sempre presentato sotto un'ottica come negativa. Quando è con Paolo la spunta sempre Paolo, mai Pietro. Quando come dire, ha a che fare, lui è sempre quello tentennante, non sa se andare di qui o andare di là. Eppure, in tutta la tradizione, è Pietro che per la sua fede nel Signore Gesù, per la generosità con cui aderisce al Signore Gesù, è il riferimento della fede di tutti. Quello che poi resterà anche come istituzione nella Chiesa. Ma come figura, nel racconto, Pietro è sempre presentato nelle sue debolezze. E quando Gesù gli confida pasci le mie pecorelle, è perché gli ha ricordato che lui ha tradito. Lui non può più fidarsi di sé, ma si fida del dono del Signore, della conoscenza del Signore del suo cuore, e proprio per questo lui darà la vita al Signore e inviterà tutti a poterla dare al Signore. È la testimonianza di Pietro nella Chiesa. Ma non vi sembra una cosa bella questa? Basta. Poi continuiamo con i vari, dopo c'è il secondo annuncio e il terzo annuncio.